Secondo passo è sempre in Efesi al capitolo 4, dai versetti da 11 a 16.
E lui ci ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma, seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore.
Grazie. Il terzo passo lo leggo io, che è Matteo 28, dal 18 a 20. Leggo dal 19. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Ho scelto questi tre passi perché in estrema sintesi, ce ne sono altri, ma questi mi piacevano di più. E in estrema sintesi evidenziano le tre ragioni per perché la Chiesa esiste. Allora la prima ragione è per glorificare Dio, essere a lode della sua gloria. E il primo capitolo di Efesi parla anche di questo. Il secondo scopo è l'edificazione dei credenti, quindi il secondo passo che abbiamo letto. E la terza ragione del perché esiste la Chiesa oggi è per evangelizzare le persone che erano perdute, i popoli che non conoscono ancora, le persone che ancora non conoscono Dio. Quindi esiste uno scopo finale, che è la gloria di Dio, che è l'obiettivo principale che Dio ha, sia per l'uomo, per se stesso, cioè la sua gloria. E quindi l'uomo e la Chiesa esistono proprio per questa ragione, la gloria di Dio. E questo è il primo scopo. C'è poi un secondo scopo rivolto verso l'interno, che è l'edificazione dei membri, cioè l'addestramento, l'equipaggiamento, ossia la crescita dei singoli verso la perfetta statura di Cristo. Questo è il secondo scopo del perché esiste la Chiesa. Quindi sono tutte quelle manifestazioni visibili di una fede che opera, come dice Giacomo. Sono il frutto dello Spirito, Galati 5:22. Sono l'unità, Efesi, Filippesi, la comunione, la reciprocità, l'amore, che deve essere finalizzato a un obiettivo, quello di portare la buona notizia di chi siamo in Cristo a chi non conosce Cristo, ai perduti. E quindi l'edificazione della Chiesa, l'addestramento ci portano al terzo scopo del perché esiste la Chiesa, quello rivolto verso l'esterno, il motivo per cui Gesù è venuto a salvare ciò che era perduto. E Dio si vuol servire della Chiesa, di ciascun membro, nessuno escluso per quest'opera. Quindi ciascuno di noi ha questa grandissima responsabilità, portare la buona notizia, ma è una responsabilità da una parte, ma è un grandissimo privilegio e onore dall'altra. Pensate che Dio vuole servirsi di uno come me o di gente come voi, per i suoi scopi e per i suoi disegni. Credo che già questo dovrebbe veramente riempirci di gioia, di responsabilità, ma anche di onore per quello che Dio, perché Dio si fida di noi, si fida di me, si fida di te per questo scopo. Quindi, definiti gli scopi fondamentali del perché la Chiesa esiste, il passo successivo qual è? È quello di capire come realizzare tutto questo tenendo conto, da una parte, il fatto di non perdere la prospettiva biblica della Chiesa e dall'altra capire il contesto in cui viviamo, il tempo in cui vive la Chiesa locale, ad esempio di Via Parini, visto che parliamo di noi. E quindi per riuscire in tutto questo è importante sottolineare la differenza tra le funzioni, ossia intese come le attività che la Chiesa deve compiere, e chiaramente sono quelle che Dio indica nella Scrittura, e la forma, cioè il metodo scelto per raggiungere quegli obiettivi, e quindi ciò che Dio richiede alla Chiesa. Faccio due o tre esempi. 20 anni fa, quando volevo scrivere una lettera alla mia fidanzata, Deborah, prendevo carta e penna, scrivevo, francobollo, lettera, inviavo, lei poi mi rispondeva. e aspettavi con ansia la lettera. Oggigiorno, non so se si usi ancora questo, ma credo che per scrivere una lettera si usa l'email, si usano i social network, si usa la tecnologia. Quindi scrivere una lettera in forme diverse. Alla Zero abbiamo visto l'evoluzione del canto e dei gruppi di lode. Abbiamo visto 50 anni fa come veniva fatto, vediamo oggi. Quindi forme diverse per fare la stessa cosa, lodare Dio. Per telefonare facevo delle lunghe code dietro le cabine quando ero alla scuola, aspettando di poter telefonare a Deborah, e oggigiorno non ci sono più cabine, sono sparite, non ci sono più cabine della Telecom, usiamo i cellulari. Forme diverse per raggiungere lo stesso obiettivo. Anche per la Chiesa, chiaramente, ciò che rimane sostanziale sono le funzioni, sono gli scopi che Dio ha per la Chiesa. Quelli sono quelli immutabili. E queste funzioni sono assolute, non cambiano col mutare delle abitudini, col mutare dei contesti storici, geografici, di razza, di dove si trova la Chiesa. Queste rimangono ferme. Cioè, glorificare Dio, equipaggiare i membri della Chiesa, cioè edificare la Chiesa e fare discepoli, rimangono gli scopi di Dio, indipendentemente dal tempo in cui vive o sta vivendo la Chiesa. Quindi l'adorazione, la comunione, il discepolato, il dare, l'insegnamento, l'evangelizzazione, rimarranno sempre parte di quelle funzioni, perché inserite in quegli scopi che Dio vuole per la Chiesa. E quindi vuole per la Chiesa e vuole quindi per ciascun membro. Al di là della razza, della cultura, della lingua o del tempo in cui la vita della Chiesa è inserita. Ciò che invece può variare, perché non è assoluta, è la forma. È la forma utilizzata per raggiungere e realizzare questi obiettivi. Per questa ragione le forme possono variare drasticamente da una chiesa locale all'altra. Pensate ad esempio alla differenza, senza fare la differenza nord e sud Italia, faccio più sud ancora, tra la chiesa di Via Parini e una realtà locale in Egitto oggi, in questo momento, o in Siria, dove stanno vivendo una persecuzione e un contesto particolare. Cambiano forse le impostazioni? Ma lo scopi no. Cambia la forma, forse di incontrarsi, di riunire, di lodare, adorare, ma non gli scopi. Lo scopo è sempre quello di adorare, di equipaggiare, di amare e di far vedere quello che siamo come credenti. Se ad esempio noi qui ad Asti volessimo evangelizzare una zona di Asti, funzione, quindi scopo della Chiesa, uno degli scopi, come possiamo farlo? Qual è la forma migliore per raggiungere quella zona di Asti? Ecco, questo è un po' il senso di quello che volevo dire. Ogni chiesa locale quindi è chiamata a ricercare, utilizzare, modificare, adeguarsi e adeguare le forme alle forme più adatte per raggiungere gli scopi e gli obiettivi che il Signore ha indicato nella sua scrittura, nella parola di Dio. E in tutto questo c'è un pericolo. In tutto questo c'è un pericolo che stavo valutando quando stavo riflettendo su questo. Il pericolo è quello di identificarsi più con la forma che con la sostanza. Noi dovremo tenere ben saldo l'obiettivo e il nostro sguardo su quello che Dio ci chiede come Chiesa. Perché quelli sono gli assoluti, sono quelle le cose che rimangono. Le forme, per importanti che siano, sono sempre forme e in quanto tali cambiano, variano, devono essere adeguate dopo chiaramente un'attenta valutazione e variazione da parte dei responsabili e non. Quindi, dopo aver visto i motivi per cui la Chiesa esiste, dopo aver evidenziato brevemente la differenza tra forme e funzioni della Chiesa, in questo momento della vita della Chiesa locale di Via Parini, noi crediamo che la forma migliore sia quella delle due ali della Chiesa, il culto domenicale e la riunione delle cellule, nelle cellule, per realizzare, per vivere ciò che il Signore ci chiede di vivere come Chiesa. Abbiamo visto in questi anni che queste due forme, se vissute, hanno consentito alla Chiesa di crescere, di vivere quelle realtà diverse, difficilmente realizzabili in un incontro come questo, come questa mattina. Qui ci sono altre finalità. E queste due forme sono già state evidenziate, tempo fa quando ho fatto un giro per le varie cellule, come un'aquila che vola e che vola grazie a due ali, Due ali che devono essere sviluppate in modo omogeneo. Perché? Perché se una delle due ali è meno sviluppata, l'aquila, in questo caso, non riuscirà a mantenere il proprio equilibrio in alto. E il rischio è quello di avvitarsi su se stessa e precipitare al suolo. Il centro del discorso, come dici allora, non sono le due ali, le forme, ma è la sostanza, è l'equilibrio, è il poter stare in alto per dar gloria a Dio, sfruttando queste due forme, gli incontri nelle case, cosa combinare? E gli incontri nelle cellule, E in questo momento crediamo che la forma più adeguata, ripeto, oggi, e come tale può essere variata a distanza del tempo, se il Signore ci darà indicazioni diverse, ci farà capire cose diverse, è questa la realtà che vediamo per la Chiesa. E quindi riteniamo che queste due forme siano diciamo lo strumento migliore dove è più facile crescere, vivere i principi e vivere tutte quelle realtà che Dio richiede alla Chiesa. Non sto soffermarmi quindi sugli incontri domenicali, perché anche da quello che è messo a ritiro è la parte dove è coinvolta la maggior parte di noi. Bene, gloria a Dio per questo. E se non di una cosa, il culto è una di quelle forme, è una forma, l'impostazione attuale è una forma. Quindi non scandalizzatevi se in qualche occasione si cambia la forma, si parte dalla predicazione per finire la lode, potrebbe succedere. È una forma. Scandalizzatevi piuttosto se non si predica Cristo, se non si loda Cristo, se non si adora il Signore, se non si vive quella comunione che abbiamo in Cristo. Allora lì sì che dobbiamo scandalizzarci, perché è una pietra d'inciampo sul nostro cammino, ma non per il discorso delle forme. Questa mattina, infatti, ci soffermeremo invece sull'altra ala portante, quella delle cellule, e qualcuno dirà, ancora una volta, sì, ancora una volta, perché non sempre tutti ci sono e non sempre tutti ascoltano gli stessi discorsi. Quindi abbiamo ascoltato in questi ultimi due anni molti messaggi da parte di Dio sulla reciprocità, sul frutto dello Spirito, sull'unità, sull'essere Chiesa, i bruchi che vogliono rimanere tali e gli altri che vogliono diventare farfalle, tutti discorsi che sono due anni che il Signore ci fa tornare nella mente e dovrebbe arrivare qualcosa anche al nostro cuore. Quindi sono tutte realtà che sono difficilmente realizzabili nella solo contesto domenicale. Molto più facilmente sono vivibili in un contesto di cellule. E anche se sono concetti evidenziati, credo che sia importante ribadirli, perché devono essere chiari per la Chiesa. Le cellule, se comprese, organizzate e ben condotte, non sono una frammentazione della Chiesa. Non sono una frammentazione della Chiesa, ma anzi sono quello strumento che supporta, lavora per l'unità nella Chiesa e per l'edificazione del corpo. Questo spero che questa volta sia chiaro. E poi attenzione a non confondere la cellula con una delle tante buone attività della Chiesa. Questo tipo di incontri, lo ribadisco, è un incontro diverso dagli altri. Innanzitutto perché è rivolto a ogni membro della Chiesa, di tutte le età. Non c'è coppie, giovani, piccolini, meno grandi, più grandi, anziani. È rivolto a tutti i membri della Chiesa e non di tutte le età. E questo è un aspetto forse che lo differenzia anche dalle altre attività della Chiesa. E chiaramente è rivolta alle persone che possono, sinceramente non si chiederà a Elio e Fiorina di venire in una cellula, saremo noi che dovremmo muoverci verso coloro che non possono essere parte di una cellula per ovvie ragioni di età, di salute e quant'altro. Quindi le persone che possono e che fanno parte della Chiesa e che insieme desiderano vivere l'essere Chiesa, impegnandosi a fornire il proprio apporto, il proprio vigore per la sua edificazione e per il bene comune. Adesso vorrei farvi vedere e ascoltare delle piccole testimonianze che ho registrato in occasione del ritiro. E con Mara mi sono già scusato perché la sua ho sbagliato a schiacciare, ho convinto di averla e non ce l'ho. Potete chiedere a lei cosa mi ha detto? Adesso. Ciao. E quindi ascoltate ho chiesto, ho fatto una semplice domanda anche a bruciapelo, proprio come l'intervista da strada. Ci sono, se ci sono stati dei benefici nella vostra vita attraverso le cellule? Questo è ciò che è emerso.
Che la cellula mi ha insegnato a interessarmi più delle altre persone, anche persone che magari conoscevo la domenica mattina, ma non, effettivamente non sapevo magari i loro problemi o le loro sensazioni in quel momento.
Allora, per me è una cosa sociale, perché ospitalità, accoglienza delle persone, così ho trovato amici a casa, quindi mi sento a casa in Italia. L'altra è la cosa crescita personale, insieme come gruppo, sì, mi ha riempito la mente.
Che è una cosa che mancava alla predicazione della Chiesa, nel senso che nella cellula si può parlare liberamente, apertamente, fra tutti quelli che compongono, dei problemi della Chiesa, della predicazione, della parola di Dio, e si discute anche dei bisogni, dei problemi che ci sono nella Chiesa, no? Perché come dice il nostro caro fratello Enrico, non è frequentare la Chiesa, è viverla, partecipare, no?
Mi piace anche il fatto che si possa analizzare un passo, discutere, perché senti più campane, diciamo, quindi senti anche più punti di vista, e magari anche con persone che hanno un'altra età rispetto alla mia, mi piace.
Anche a me piace la cellula, perché ci permette, secondo me, di vivere realmente la vita cristiana, di poter condividere i nostri problemi, le nostre esperienze con persone con età diverse, quindi con esperienze diverse, e niente, è un momento per stare insieme.
Fondamentalmente ho approfondito la mia conoscenza rispetto alla parola e anche rispetto ad altri temi, lo scambio di idee e poi anche la conoscenza di altri fratelli in modo un po' più personale, così abbiamo condiviso delle cose che prima fratelli anche che conoscevano, storie che non sapevo.
Cellula ho trovato che secondo il mio carattere un po' chiuso, ho trovato libertà di parlare e di essere, di partecipare a quello che penso e quello che gli altri hanno potuto dare a me, perché ho ricevuto molto anche dagli altri.
Dico che grazie alla cellula puoi conoscere e comprendere non solo l'opera che Dio ha fatto nel fratello, ma il carisma stesso che Dio ha dato al fratello.
Anche mi esamino, mi confronto a vedere se sono aperto anche con i bisogni degli altri, con le esigenze degli altri, non che io devo pensare solo con la mia testa, perché se faccio parte di un corpo devo essere aperto anche ai pensieri e alle esigenze degli altri.
Vivere la cellula è un coinvolgimento personale che mi stimola di più, appunto, a stare attento, a ascoltare gli altri e essere coinvolto in quello che si fa e non in modo passivo.
Quello che trovo di bello è che studiando la parola di Dio, adesso stiamo studiando la lettera ai Corinzi, no? Stiamo passando, e tanti problemi che c'erano una volta ci sono anche adesso, perciò si prega, si condivide, ognuno dice la sua esperienza, come interpreta le cose, e ci si arricchisce.
Dove mi sento a casa, dove ho delle persone con le quali posso parlare delle cose che mi stanno a cuore e che so che pregano per me.
Frequentando la cellula mi ha stimolato di più la lettura, e poi soprattutto vivere la chiesa come una famiglia.
Ho imparato ad amare le persone che forse erano chiuse e che non trasmettevano dei messaggi anche a me, e io non trasmettevo a loro. Per questo sono molto felice, molto contenta, e spero che il Signore mi dia la forza di andare avanti in questo senso, per dare anche contributo a tutti i miei fratelli e sorelle nel futuro.
Grazie per la parte più importante della predicazione. Abbiamo visto, dicevo, questa è la parte più importante della predicazione, perché sono cose che non hanno pensato, perché non hanno avuto il tempo di pensare, quindi erano cose che avevano nel cuore i nostri fratelli e le nostre sorelle. E quindi gloria a Dio per quello che è stato fatto finora e che Dio ha fatto nel loro cuore. Abbiamo visto nel tempo, e abbiamo sentito appunto da alcuni di noi, che le cellule all'interno di una chiesa danno maggiori occasioni di approfondire e sviluppare le relazioni, di conoscere i propri doni, di metterli a frutto, metterli a disposizione del bene comune, formare le persone in vista di un obiettivo, che è quello di invitare persone a noi, amici, conoscenti, parenti, nella cellula, in modo tale che possano vedere come viviamo l'amore e trasmettere l'amore di cui noi siamo stati i primi ad essere i destinatari. Abbiamo 5 obiettivi come Chiesa da raggiungere tramite le cellule, su cui c'è ancora da lavorare, obiettivi che sono parte di quelle funzioni volute da Dio. La comunione, abbiamo sentito, sviluppo di relazioni più profonde, e non solo, lo stare insieme, imparare a convivere con i nostri difetti, perché conoscendoci e frequentandoci di più, conosciamo maggiormente i pregi, ma anche i nostri difetti. E la formazione di nuovi responsabili, sia in ambito di cellula e non, quindi persone che siano poi in grado di portare avanti questo servizio. E il discepolato, la crescita nella parola, quindi la crescita spirituale attraverso la parola, portarci via ogni volta che ci vediamo qualche cosa di concreto da vivere, quindi non fare degli studi biblici, teologici, quanto venire con delle applicazioni pratiche da portare via e da vivere dal mercoledì, visto che ci incontriamo i martedì. E poi c'è la mutua responsabilità, che l'abbiamo, l'accountability, questa parola che è intraducibile dal punto di vista italiano e che abbiamo visto raffigurata, l'avevo fatta presente, come il quarto dito di una mano. E ho trovato una cosa che forse ci aiuta a capire meglio di che cosa significa. Per chi è sposato, nel quarto dito c'è un anello. Un anello che significa un impegno che abbiamo preso. La mutua responsabilità è l'impegno che vogliamo e scegliamo di vivere e che abbiamo preso davanti a Dio, ma non solo davanti a Dio, davanti anche ai nostri fratelli, di voler crescere dal punto di vista spirituale. È un impegno. Ecco perché mi è piaciuto questo esempio del quarto dito e dell'anello, perché è un impegno che ci ricorda che abbiamo preso di fronte a Dio di voler crescere come suoi figli e davanti alla Chiesa di voler crescere. Ed è la responsabilità che uno accanto all'altro abbiamo di stimolare e incoraggiare la crescita l'uno dell'altro. Forse questa volta l'ho spiegato in un modo più pratico e concreto. Infine, l'ultimo obiettivo è l'evangelizzazione. Non ultimo, ma è la finalità anche della cellula. E credo che su questi obiettivi dobbiamo rivedere, rivalutare e rilavorare tutti insieme per la gloria del Signore. Le cellule per questa Chiesa sono quindi l'espressione, la forma di un'unica visione. E per questa ragione ogni membro, sottolineo, che può, dovrebbe a sua volta essere parte di una cellula. Questo significa pianificare i propri impegni, le proprie agende, ritenendo le due ali della Chiesa sullo stesso piano. Ritenere queste due forme prioritarie per la nostra crescita spirituale, prioritarie per vivere l'essere Chiesa, prioritarie per fornire il proprio vigore al corpo, per scoprire i nostri doni, per mettere a disposizione degli altri e per vivere quel senso di appartenenza, questo scrivetelo, vivere quel senso di appartenenza ad una stessa famiglia attraverso lo sviluppo e la ricerca di relazioni vere, che non nascondono ciò che siamo, ma che evidenziano ciò che siamo. E sono le relazioni di cui tutti noi abbiamo bisogno. Tutti noi abbiamo bisogno di questo tipo di relazioni. Mi sto avviando alla conclusione. Studiando con Silvio una lezione su anatomia, sulla cellula animale, dopo che mi ha detto la lezione che gli stavo chiedendo, e sottolineava il fondamentale lavoro di ogni singola parte, insostituibile, di ogni singola parte della cellula animale, e che solo quel piccolo corpicino o corpicciolo, particella della cellula poteva fare, e che nessun altro poteva sostituire, alla fine di questa dell'esposizione della lezione mi dice: Papi, ma allora è la stessa cosa nella cellula? Io ho detto: sì, stiamo parlando della cellula animale. No, della cellula in Chiesa. E io vi giro la stessa domanda a voi. È così nelle cellule che stiamo frequentando? Siamo consapevoli in quanto membri che abbiamo un ruolo, un posto nel disegno e nel corpo di Cristo? E forse lo stiamo cercando, e questa forma, la seconda ala, è quello che può aiutarvi, aiutarci insieme a scoprirlo. Fornisco il vigore, il mio vigore, è quello che il Signore mi ha dato all'edificazione della Chiesa, per il progresso del Vangelo e per la gloria di Dio. A questi interrogativi, fratelli e sorelle, dobbiamo dare delle risposte. E io non vi sto facendo questa domanda per farvi sentire in colpa o per mettere dei pesi sul groppone, ma semplicemente per stimolare, per incoraggiare, riflettere su chi vogliamo essere, su chi vogliamo essere come figli di Dio e come Chiesa. E anche perché Dio questa domanda ce la farà quando saremo lassù. In Efesi 4,16, che è stato letto, si parla di vigore, di apporto che ciascuno di noi può dare. E la Chiesa, le cellule hanno bisogno di voi, hanno bisogno del vostro vigore, hanno bisogno di quello che il Signore, della ricchezza che il Signore ha dato a voi per il bene comune. E voi siete quella parte preziosa agli occhi di Dio, e quella parte preziosa che può dare il proprio contributo per la sua gloria. Volevo leggervi ora una storiella, non è una storiella, è una storia che ha scritto un predicatore metodista ai primi del Novecento, James Agri, che mi è piaciuta, me la ricordavo ma non nei dettagli. Un giorno un uomo attraversando la foresta trova un aquilotto caduto dal nido, lo prende, lo porta a casa, lo mette nel pollaio insieme alle galline. Questo aquilotto si nutre del mangime delle galline, si muove con le galline, impara a vivere con le galline. E a un certo punto passa un naturalista verso lì, in quella fattoria, quel posto, c'erano le galline, ma sarà stata una fattoria. Vede, è colpito dalla curiosità di quest'aquila, chiusa in un pollaio, e va dal contadino, dal fattore, e chiede, ma come mai c'è un'aquila nel pollaio? E fa, guarda, l'ho trovata da piccola, l'ho messa lì insieme alle galline, ha mangiato con le galline, ha vissuto con le galline, adesso è una gallina, non è più un'aquila. Lui aveva qualche dubbio e dice, senti, facciamo una cosa, io ti dimostro che questa è un'aquila. Allora il giorno dopo torna alla fattoria, prende quest'aquila, la porta in cima, un tetto della casa, e gli dice, vola, tu sei un'aquila. E quest'uccello, l'aquila, guarda giù, vede il pollaio, con quattro balzi torna a mangiare con le galline. Non si perde d'animo, il naturalista, torna il giorno dopo e questa volta prende l'aquila e la porta su, in alto, su una montagna. E arrivato su, incoraggia di nuovo l'aquila dicendo, tu sei un'aquila, apri le ali, vola. La alza, ma quest'aquila ancora, guardando giù, con la sua vista, vedendo ancora il pollaio, non ha il coraggio di partire. Allora la prende, la direzione verso il sole, e solo a quel punto, di fronte alla luce del sole, quest'aquila fa un grido, diremo noi liberatorio, apre le ali e inizia a volare. Sicuramente sarà passata sul pollaio un mucchio di volte, avrà visto le galline, ma che si sappia non ci ha più fatto ritorno. Come Chiesa possiamo scegliere di essere e vivere come un'aquila. Forse non tutti sanno che l'aquila è uno dei pochi animali che è fedele al compagno per tutta la vita. E noi come sposa possiamo essere fedeli a Cristo per tutta la vita. Possiamo scegliere di vivere come Chiesa, come aquile, fedeli per sempre. Possiamo scegliere di volare in alto e avere una prospettiva ampia, non ristretta, ampia della vita e di quello che ci aspetta. Ma allo stesso tempo abbiamo una vista acuta che ci consente di vedere i piccoli bisogni, anche quelli più nascosti, come Chiesa. E anche come singoli possiamo vivere da aquile o accontentarci del pollaio, triste dirlo, ma come l'aquila della storia, che ha imparato a considerarsi come in realtà non è, ha sempre, in ogni momento, la possibilità di vivere le sue potenzialità di figlio di Dio in Cristo e di essere quella preziosa parte di una realtà eterna che Dio ha voluto e realizzato in Cristo, la Chiesa. Sta a noi scegliere se vivere da aquile e volare in alto o scegliere il pollaio e mangiare con le galline. Amen.